non ho saputo più nulla. Le scivie è più forte nel dire, ma non so, non mi ricordo. No, non mi appartiene più quello che magari ha segnato in alcuni momenti, passaggi della mia stessa vita, e a cui ero legata, a cui tenevo, in cui mi immedesimavo, in cui mi ritrovavo, in cui mi definivo, perché quelle cose, quelle esperienze, quelle risonanze, quelle emozioni, quei desideri erano la mia identità. No, non conosco più questo. Non conosco più nulla di questo. È il passaggio dall'uomo carnale all'uomo spirituale. La possiamo tenere così nella lingua latina, che la traduzione già un po' la indebolisce. Ma quando la creatura umana, la persona consacrata, la sposa di Cristo, la sposa del Cantico dei Cantici, dice questa parola, cioè riconosce questa certezza, quando ha meditato molto, quando ha discusso molto, quando gli si è aperta come un lampo, una luce nuova. Elisabetta lo spiega. Ecco ciò che canta, non solo dice, canta. Canta, ma non solo perché è il primo coro, il secondo coro, ma canta perché è questa trasformazione. Io sono dispiaciuto di non aver dato un contributo al secondo coro. Ecco, va bene.
Ma l'ha dato.
Grazie, grazie. Ecco. Dopo essere stata introdotta nella cella interiore. La cella interiore è la condizione, l'immagine della vita di intimità con Dio. La cella interiore è il vissuto, là dove vede soltanto il Padre tuo che vede nel segreto. Perché solo il Padre di Gesù è nostro, scruta e gioisce di quanto accade nella cella interiore tra Gesù e la sua sposa, la persona a lui consacrata, perché lì si compie ogni desiderio del Padre, anzitutto. Non dimentichiamo che i desideri che sospingono in questa direzione sono prima che nostri desideri del Padre. Se ci ha fatto con questa sete di infinito, torniamo a una prima espressione di Elisabetta, il primo giorno. È lui che ha desiderato avere non delle cose create, ma volti e cuori umani capaci di diventare come lui, di essere divinizzati. Torna sempre all'espressione consortes divine nature. Man mano si manifesta nelle attitudini, disposizioni, scelte, sintonie, criteri. Nella cella interiore, la creatura umana e il Dio vivente diventano una cosa sola. È un'intimità esplosiva questa. Esplosiva non solo perché deve dare frutti poi visibili, tangibili, eccetera, ma anche perché, e ci sono stati di vita per questo, stili di vita per questo, riconosciuti e sostenuti e confermati dalla Chiesa, qualora anche il mondo non vedesse, non sapesse. È proprio da questa cella interiore che passa la comunicazione, si irradia la l'opera di Dio, sostenendo con contatti invisibili ma reali l'azione di tutti. E Santa Teresina, se non vivesse quello cui è chiamata nel cuore della Chiesa, dove anche lei diventa l'amore stesso, si fermerebbe la missione dei missionari, cadrebbero le braccia dei testimoni, adesso lo dico così, era buona, ma si stancherebbero gli animatori dell'oratorio feriale, le coppie faticherebbero a camminare insieme, il dialogo tra persone si indebolirebbe, anzi si trasformerebbe in altre storie, altre esperienze. Sì, potremmo applicare quello che Santa Teresina dice, viene meno, verrebbe meno all'interno della Chiesa, man mano, a tutti i livelli, a tutte le forme, in tutto quello che vorrebbe essere un lavoro pastorale. Era molto chiaro, l'intenzione è buona, ma spesso è un lavoro pastorale, secondo me. E allora già comincia a essere un po' meno, e poi la ricaduta sul piano sociale, sul piano civile, dove non si irradia più questa umanità vigorosa, lineare, coerente, che diventa capace anche di prendere decisioni lungimiranti, quello che manca oggi. Di fatto, manca il coraggio di dire sì. No, adesso, che costa quel che costa, ma per. È chiaro che non possono prendere decisioni di questo tipo, non hanno lo spessore umano confermato in un dinamismo che non è condizionato dalle battute, dalle foto, dai si dice, è impossibile stare dentro, è asfissiante stare dentro. La vita civile è asfissiata. Come si fa? Come si fa? Leggete le prime pagine di oggi. Ma come quelle di ieri, come quelle di... Certo, poi vi leggiamo delle frasi tragiche. I più violenti in questo momento dicono chiaramente: siamo assetati del vostro sangue. Tagliatori di teste, ma anche lì i governi che robustezza devono avere anche moralmente, chi c'è lì che deve decidere se pagare un riscatto oggi per salvare una persona, posto che si salvi, e poi cosa compra? Dove sta il bene? Di quale bene sei testimone? Hai il coraggio di esserlo? Ecco, ma questo è solo uno scorcio per dire che là dove venisse meno il dinamismo di questa cella interiore, avremmo un'umanità sempre più separata da Dio. E la linfa, il respiro, usiamo l'immagine che vogliamo, si disperderebbero, non sarebbero efficaci, non arriverebbero a cambiare il clima della vita quotidiana della gente, non arriverebbero. E non arrivano, infatti. La cella interiore è il luogo in cui la persona umana diventa sempre più come Gesù, configurata in lui, come lui, in cui sempre più la persona coglie che il suo rapporto con Gesù e il rapporto col Padre, e nella docilità allo Spirito, in cui si realizza tutto quanto di bello Dio ha pensato per noi, il Padre, volendoci nel Figlio. E quello che accade nella cella interiore, e che è posto sotto questa parola inequivocabile, nescivi, non so più nulla di altro, ma arrivo ad altro, arrivo ad altri, perché sono in questo fuoco d'amore con Gesù. Il luogo in cui cresce fortemente la consapevolezza della vita divina in noi. E lì si compie la volontà del Padre, che nella rivelazione di Gesù, questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Ascoltate proprio lui, ipsum, proprio questo, nella carne. E così si realizza in noi quello che sacramentalmente è significato dal corpo e dal sangue eucaristico. Leggendo quella parola già più volte ripetuta, no? Già più volte letta, purtroppo siamo assetati del vostro sangue. E noi credenti che abbiamo in dono di poter bere al calice il sangue di Cristo, sacramento di Dio, chissà se siamo assetati di questo sangue che redime, che salva. Chissà se siamo affamati proprio di questo corpo, che è il corpo di Cristo, sacramento del risorto, cibo di vita, chissà. E non solo vuol dire praticare questo, vuol dire desiderare questo come punto che cambia tutta la giornata, che ci rimanda nelle nostre testimonianze, nei nostri impegni, con lo stigma di Cristo, che la carne e il sangue sono suoi, perché io sia con lui. Nella cella interiore avviene questo lavoro, ma questo lavoro non ha interruzione e non ha turni, è continuo. La cella interiore non è da considerarsi come qualcosa che ogni tanto c'è. Va bene, poi ci devono fare altre cose. La cella interiore è questa capacità di stare dentro tutte le cose senza nulla trascurare, però vivendo in questo rapporto. Il padre che ha chiesto di riconoscere il figlio e di ascoltarlo per fare come lui, in lui, la stessa volontà del Padre, vuole questo non in un momento e basta, o in alcuni momenti e basta, vuole questo quotidie, della quotidianità, come il quotidie morior di San Paolo. Quotidie io vivo, io. Ma ognuno dovrebbe dire questo, decidere questo, starci in questo. E anche quando sono a scuola, anche quando sono delusa dai collaboratori, non so, cioè, anche quando, come anche quando, non c'è neanche da esemplificare, sempre, se no vorrebbe dire che tu conosci altro, e questo altro, che può essere una cosa, una situazione, può essere di tutto. Questo altro ti porta fuori dalla cella interiore, ti impoverisce umanamente. Qui dice, dopo, ecco ciò che canta la sposa del cantico dopo essere stata introdotta nella cella interiore. Ma una volta introdotta, non dovrebbe mai uscire. Ed è giusto che ci si esprima così. Una volta introdotta, quando introdotta, dopo quotidie. Mi sembra che questo debba essere anche il ritornello di una lode di gloria in questo primo giorno di ritiro, va bene, in cui il Maestro l'ha fatta entrare nell'abisso senza fondo per insegnarle ad adempiere l'ufficio che sarà il suo nell'eternità. e per il quale esercitarsi nel tempo. Il tempo è fatto per esercitarci in ordine a quello che dovremo fare nell'eternità. Che pena questa e che tristezza sentire i cristiani che muoiono. Forse ci sarà. Ma nella quotidianità lavori per questo. Non puoi non sapere, non avere certezza. L'ufficio che sarà il suo nell'eternità e per il quale deve esercitarsi nel tempo, che cos'è il tempo? Ecco, è l'eternità iniziata e sempre in divenire. È la nostra natura che ha bisogno del tempo. Maturare, purificarsi, decidere. Non so più nulla, né voglio sapere più nulla se non conoscere Lui, la comunione alle sue sofferenze, la conformità alla sua morte. Eco e applicazione della lettera ai Filippesi. Quando io sarò completamente identificata, quel Padre che nella cella interiore vede questa configurazione della creatura al Figlio, completamente identificata con questo esemplare divino, completamente passata in Lui e Lui in me, allora adempirò la mia vocazione eterna. Allora sarà tutto compiuto. Allora non avrai mai un momento in cui non poter gioire. Anzi, nel momento in cui più soffrirai, se sei dentro questa maggiore sofferenza, con questo rapporto, più gioirai. È paradossale questo, il mondo non può capire questo. Il mondo chiuso, inteso come realtà chiusa, il mondo invece che si apre come realtà che corrisponde al disegno di Dio, allora poco a poco riesce a sperimentare anche questo. Bene. Ci fermiamo, facciamo l'ora media chiedendo questa grazia, questa luce, chiedendo di custodirci da parte dello Spirito in questa cella interiore in cui in primo piano per vivere bene tutte le altre cose, tutti gli altri aspetti, tutti gli altri riferimenti, c'è questa comunione con il Signore. Come i tre discepoli nell'esperienza della trasfigurazione, non videro altro se non Gesù. Leggere questa pagina, questa loro affermazione alla luce di questo Nescivi. Bene, cantiamo un'ora media proprio gioiosa, solenne, intensa.
A più voce.
A più voce.
Okay.